Buongiorno a tutte e tutti, benvenuti all'appuntamento con Pescone della segna stampa commentata a cura della redazione giornalistica di Radio Città Aperta. Un saluto agli ascoltatori di Radio Città Aperta, un saluto naturalmente a chi ci segue su Gemini Network. Con voi in studio Alessio Ramaccioni, il primo degli articoli che abbiamo scelto per voi oggi, un approfondimento da Dinamo Press, la convenzione di Istanbul appartiene alle donne, proteste dopo l'uscita della Turchia. La voce delle femministe turche e dell'avvocata Giulia Vescia per commentare la decisione della Turchia di lasciare la Convenzione di Istanbul. La reazione del mondo femminista non si è fatta attendere. Subito dopo che il partito di governo turco AKP ha annunciato la settimana scorsa di voler ritirare il paese dalla Convenzione di Istanbul contro la violenza di genere, migliaia di donne, uomini e membri della comunità LGBT si sono riversati nelle piazze e nelle strade di molte città del paese per contestare la decisione. Una dichiarazione di intenti molto pesanti, dalla forte valenza simbolica, visto che la Turchia è stato il primo firmatario dell'accordo siglato nel 2011. La direzione però sembrava chiara ormai da tempo. La svolta reazionaria di Erdogan e delle forze a lui vicine ha colpito fin da subito le donne e la comunità LGBT, che sono state spesso oggetto di accuse verbali e attacchi politici da parte di esponenti governativi. Ci sono una serie di interviste, la prima è quella con Denise Altintas, membro della piattaforma Fermare i Femminicidi, attiva da oltre 20 anni sul territorio turco. Insomma, un'intervista interessante. Come commentate la decisione del governo di tirarsi dalla convenzione? La prima domanda. Durante la scorsa estate gli attacchi contro le donne, i membri della comunità LGBTIQ più S, nonché contro la convenzione stessa sono aumentati. C'è stata una reazione, siamo scesi in strada, abbiamo protestato e siamo riuscite a indebolire questi attacchi. Tuttavia è una sorta di processo parallelo: da una parte le attività legate alla convenzione di Istanbul hanno sempre rappresentato un programma fondamentale per le associazioni dei gruppi femministi in Turchia per la comunità LGBT, dall'altra le contestazioni e gli attacchi alla convenzione nelle nostre comunità da parte del potere sono costanti e accadono da sempre, perciò la decisione del governo non c'è per nulla sorprese, ma la convenzione di Istanbul non appartiene al partito di Erdogan, appartiene a noi, ai membri della nostra comunità. Non appena abbiamo ricevuto la notizia ci siamo mobilitate per organizzare proteste e manifestazioni in ogni città, in ogni villaggio. Perché la decisione arriva proprio in questo momento? La Turchia si è fatta firmataria nel 2011, ma l'accordo non è mai stato davvero messo in pratica. Per anni abbiamo lottato affinché i principi della convenzione potessero trovare uno sviluppo realmente efficace e onnicomprensivo da parte di tutte le istituzioni e le associazioni del paese, dalla scuola al lavoro alla casa, per le strade, nelle aule di tribunale, dappertutto, insomma. Poi naturalmente l'intervista prosegue, è abbastanza lunga, è molto interessante, suggeriamo assolutamente la lettura. Ripetiamo, Dinamo Press, la convenzione di Istanbul appartiene alle donne. Cambiamo argomento, andiamo su contropiano.org. Ingratitudine, il governo italiano vota per mantenere le sanzioni contro Cuba. Più di un anno fa, il 21 marzo, arrivavano in Italia 53 medici provenienti da Cuba che fanno parte della brigata Early River allo scopo di aiutare i medici della Lombardia nella lotta alla pandemia da coronavirus. L'Italia ringrazia nuovamente, votando contro la risoluzione presentata dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite sulle ripercussioni negative delle sanzioni economiche applicate da alcuni paesi ad altri, fra cui figura anche Cuba. In quei giorni del marzo 2020 tutti gli italiani, i mezzi di informazione, i nostri politici e i membri dell'allora governo Conte si congratulavano con l'isola caraibica che, nonostante il blocco economico, i primi casi di infettati dal virus registrati in patria, avevano mandato i loro medici per aiutare il nostro personale medico in difficoltà a causa del decotto sistema sanitario italiano nella lotta al Covid-19. Un anno dopo l'Italia rinnova la sua gratitudine a Paolo Cubano, votando contro la risoluzione presentata al Consiglio per i diritti umani sulle ripercussioni negative delle sanzioni economiche. La risoluzione presentata da Cina, Palestina, Azerbaijan a nome del movimento dei paesi non allineati, ad eccezione di Colombia e Perù, è comunque passata con 30 voti favorevoli, 15 contrari e 2 astenuti. Assieme all'Italia hanno negato il loro voto favorevole anche Austria, Brasile, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Paesi Bassi e Polonia. Fra le sanzioni che la risoluzione condanna ci sono anche quelle applicate contro stati come Cuba, Venezuela, Siria ed Iran. Vabbè, c'è poco da dire, insomma, l'articolo parla da sé, si commenta da sé. L'ennesima dimostrazione della così ingratitudine, questo è il meno, è proprio il salta agli occhi proprio il fatto di non avere la possibilità, da un lato, di sviluppare una propria visione dal punto di vista internazionale sul posizionamento da assumere dell'Italia. Ovviamente Draghi ha rinnovato, ma come è ovvio, la sua fede nell'atlantismo e quindi NATO, eccetera, eccetera, quindi sostanzialmente dipendenza e sottomissione alle politiche degli Stati Uniti, quindi figuriamoci, no, se l'Italia può votare in modo diverso su Cuba e su altre questioni simili. E dall'altra, appunto, il fatto probabilmente quante persone si ricordano dei medici cubani che sono venuti e quante persone hanno gli strumenti per contestualizzare questa notizia rispetto alla votazione alle Nazioni Unite. Poi in pochi, perché ovviamente oltre al sistema sanitario anche il sistema culturale dell'informazione in Italia è stato volutamente decotto a dovere. Articolo ancora avanti, il recovery fund si ferma a Karlsruhe, sempre contro piano, ci risiamo e non è un normale incidente di percorso. La Corte Costituzionale di Karlsruhe, equivalente tedesco della nostra consulta, ha ordinato al presidente federale Frank-Walter Steinmeier di non ratificare la legge approvata dai due rami del Reichstag sulle cosiddette nuove risorse proprie, almeno non prima che la Corte stessa si sia pronunciata sui ricorsi legali. Di fatto questo implica che il recovery fund non può partire, affossando la narrazione secondo cui staremo per essere sommersi da una marea di soldi europei che dovremo solo spendere bene, scopo per cui i saggi poteri continentali ci hanno inviato Mario Draghi, di modo che le condizionalità previste dai trattati dello stesso recovery siano rispettate fino in fondo. Come per i vaccini però manca la materia prima, in questo caso i soldi, e se per primi Draghi potrebbe cioè i vaccini, Draghi potrebbe sempre dire di non essere competente, per i soldi non può certo dire altrettanto. Lo stop di Karlsruhe arriva in seguito al ricorso presentato dal partito di estrema destra FD, secondo cui i 750 miliardi del fondo europeo sarebbero una condivisione del debito a livello comunitario, illegale secondo la consulta tedesca, che esporrebbe il paese a rischi finanziari incalcolabili. Vista la dimensione del recovery, 759 miliardi divisi tra i 27 membri dell'Unione Europea, si tratta chiaramente di una motivazione inesistente dal punto di vista economico-finanziario. Ogni paese garantisce pro quota, riceve in proporzione al bisogno. Dal punto di vista istituzionale invece il problema è serio: l'unico paese dell'Unione Europea in cui le normative comunitarie non assumono ipso facto dignità costituzionale è appunto la Germania. In pratica ogni trattato europeo può essere lì impugnato e sottoposto al giudizio della Corte Costituzionale. C'è da dire che fin qui la Corte di Karlsruhe ha espresso parere negativo in un solo caso, che riguarda i quantitative easing della Banca Centrale Europea, diretta proprio da Mario Draghi, ma senza conseguenze pratiche. Per questo caso c'è stato un piccolo salto di qualità nella comunicazione della Corte, che ordina al Presidente della Repubblica di non ratificare la legge parlamentare. Questo blocca sul serio l'approvazione del recovery. Questo per dire come anche poi le dichiarazioni, le politiche, le prese di posizione, anche in Italia ma non solo, debbano poi fare fronte con la realtà. Da seguire questa vicenda del blocco, almeno insomma al momento così sembra, è imposto la Corte Costituzionale tedesca ai soldi del recovery. E poi chiudiamo con un articolo da Il Post: il primo ministro slovacco si dimetterà a causa del vaccino Sputnik che aveva acquistato senza parlare con gli alleati di governo. Domenica sera il primo ministro slovacco, cioè ieri sera, Igor Matovic, ha fatto sapere che si dimetterà dal suo incarico al termine di una crisi politica in corso da qualche settimana in Slovacchia, paese membro dell'Unione Europea. La crisi era stata innescata dalla controversa decisione di Matovic, presa all'insaputa della maggioranza che lo sostiene, di acquistare 2 milioni di dosi del vaccino russo Sputnik contro il coronavirus, il cui uso non è stato ancora autorizzato dalle autorità europee. Il governo di Matovic era nato appena un anno fa ed era considerato piuttosto fragile, dato che era sostenuto da una coalizione disomogenea. A peggiorare la condizione di Matovic era stata la sua pessima gestione della seconda ondata della pandemia da coronavirus. Fra febbraio e marzo la Slovacchia era stata il paese dell'Unione Europea col maggior numero di morti in rapporto alla popolazione. Contestualmente alle sue dimissioni, Matovic ha fatto sapere di essere disponibile ad essere sostituito nel suo incarico da Eduard Heger, attuale ministro delle finanze ed ex parlamentare del suo stesso partito nel Parlamento slovacco. L'ipotesi sarebbe stata accolta positivamente dagli alleati della coalizione. Il partito di Matovic aveva vinto le elezioni parlamentari tenute nel febbraio del 2020 dopo un netto calo dei consensi di Smer, il partito di centrosinistra al centro di vari scandali di corruzione. Dopo una prima ondata gestita in modo piuttosto prudente, Matovic aveva basato la sua strategia quasi del tutto sui test di massa, senza affidarsi ad altre particolari misure. L'approccio di Matovic non aveva funzionato e già ai primi di gennaio la diffusione della variante scoperta nel Regno Unito aveva causato un numero altissimo di nuovi casi. Poi adesso la crisi rispetto all'acquisto di 2 milioni di dosi del vaccino russo. Matovic è addirittura andato in aeroporto a cogliere la prima parziale fornitura. L'articolo prosegue qualche altra riga, il concetto è chiaro. Insomma, sarà curioso a un certo punto capire se veramente questo vaccino Sputnik funziona o meno, perché qualora sia effettivamente, come sembra, efficace, non si capisce per quale motivo in una Europa in cui i vaccini non sono sufficienti a garantire una campagna vaccinale rapida ed efficace si respinga per motivi ideologici, geopolitici, geostrategici, fate voi, la possibilità di utilizzarlo, naturalmente, qualora funzioni, però sembra che funzioni. Questo è l'ultimo articolo, grazie per averci seguito, naturalmente buon proseguimento con il palinsesto di Radio Città Aperta e di Gemini Network.